Buonasera della serie A volte ritornano. Ciao Massi, ma da quanto tempo?
Ciao Michelle, cosa ci fai qui anche tu?
Come anch'io?
Io ho preso il permesso, sono uscito dal lavoro perché parte una nuova rubrica, a me interessa e quindi... Anzi, sa quanta gente magari sarà ancora al lavoro? Fermatevi un attimo, 45 minuti, tanto...
Ma allora non ti hanno...
Mi conviene.
Non ti hanno detto l'ultima?
No.
Massi, sarò ancora la tua spina nel fianco.
Che bello!
Sei commosso?
Tantissimo, tantissimo. Satoshi, vieni, dai che iniziamo.
Chi?
Satoshi.
Ma chi è?
È il conduttore.
Il conduttore? Sì. Quindi non siamo da soli?
No, c'è anche no, Satoshi.
Dobbiamo essere seri o possiamo tenere il nostro stile?
No, dai, manteniamo un po' di serietà, dai. Almeno
vabbè, allora...
5 minuti.
Allora, no? Facciamo così. Io, per chi non avesse sentito la puntata di stamattina, ricordo che oggi è il 6 agosto...
È venerdì,
è l'ultimo giorno della settimana. Probabilmente per molti sarà l'ultimo giorno di lavoro prima delle meritate vacanze.
Tanti si stavano già per toccare l'ultimo che si stanno già toccando.
Dovevi tenere la serietà, non l'hai tenuta. Però, come hai ricordato giustamente tu stamattina, è la giornata mondiale di una cosa che a me e al presentatore della nostra rubrica, quindi al nostro co-conduttore, piace tanto. Infatti glielo chiediamo a lui. Stefano, che giornata mondiale è oggi?
Come direbbe Homer Simpson, birra.
Senti che voce profonda che c'è, ma dove l'abbiamo preso? Senti che voce profonda.
Secondo me l'abbiamo trovato.
Da qualche film.
No, l'abbiamo trovato nel cestone dell'IKEA insieme a tutti i peluche. Poi l'abbiamo visto, abbiamo detto, tova che bello. E allora l'abbiamo tirato su con noi. Vabbè dai, bando alle ciance. Canzoncina?
Allora, no, aspetta, siamo già, per chi si fosse messo sintonizzato in questo momento, che sono le 6:29.
27.
Sincronizziamo gli orologi. Siamo in diretta sempre dagli studi di Radio Vivieco. Stiamo per lanciare una nuova rubrica.
Non siamo a Buongiorno Vivieccolo.
Ma mettiamo un piccolo stacco musicale, diciamo dopo. Dai,
ok.
A tra poco.
E rieccoci rientrati dalla porta. Rientrati. Vabbè, dai, ho capito che anche se è venerdì sera non ce la facciamo.
Di fare una carriera nell'ambito degli artisti
Penso che mi scarterebbero subito. Comunque dai, torniamo seri e diamo una degna presentazione al nostro co-conduttore, che in realtà è il conduttore principale di questa nuova rubrica. Noi siamo solo i disturbatori seriali.
Poi ci butterà fuori, non credete che io
immagino di sì, perché si stancherà di noi e del nostro essere disturbatori e vabbè, ce ne faremo una ragione.
Esatto.
Lo allora, presenti tu?
Sì, per chiunque in questo momento ci stesse ascoltando, sta per partire una nuova rubrica denominata Cryptonair, e sarà a condurla il dottor Stefano Pennestri, che salutiamo. Grazie Stefano di essere qui con noi.
Ciao Stefano.
Sempre grazie a voi.
Ma tu lo sapevi che Stefano è come i CD?
Sì, è come i CD, in che senso?
Sì, è masterizzato.
No, vabbè. Dai, scherzi a parte. Allora, dal titolo si capisce già l'argomentazione, ma ovviamente noi chiediamo subito al nostro speaker di che cosa parlerà questa rubrica. Stefano, allora, per i nostri ascoltatori, Cryptonair, una rubrica basata su che cosa?
Beh, allora, aspetta. Io ho una lista infinita di punti che devo sciorinare, però a sto punto parla tu. Dai, Stefano. Non ti faccio neanche le domande, al massimo ti interrompo, vai.
Con questa rubrica ci avvicineremo al mondo blockchain, all'universo blockchain, o meglio ancora al paradigma blockchain. Gli argomenti saranno veramente molti, però direi di accarezzarli significando cosa può essere la blockchain. Accenni ne abbiamo fatti alla puntata di Buongiorno Vivieco di venerdì scorso. La blockchain non è una tecnologia. La blockchain non lo è perché entrano in gioco troppi ambienti diversi. geopolitica, economia, sociologia, giurisprudenza. Quindi possiamo definire davvero la blockchain come un paradigma ricco di tanti argomenti. Parleremo oggi di come siamo arrivati al Bitcoin, dall'uomo di Neanderthal a stamattina praticamente. E nelle puntate successive invece entreremo in temi specifici. Sorrideremo parlando di Satoshi Nakamoto.
Di chi?
Satoshi, no? Nakamoto.
Ah, è quello che chiamavi tu prima?
Sì, non è che abbiamo qua un giapponese, ma anche perché non si sa chi è Satoshi Nakamoto.
Vabbè, ma ce lo dirà lo Stefano.
Satoshi Nakamoto è qualcuno che in un forum scrisse nel 2008 Peer-to-peer Bitcoin Cash Paper.
Chi?
Capiremo tutto il 17 settembre. Parleremo di come funziona una blockchain. Parleremo di Bitcoin, che è la madre di tutte le blockchain. Parleremo di Ethereum, che è una blockchain che ha dato davvero vita a questo paradigma, importando smart contract, NFT. Parleremo di trading. Molte persone non sono interessate alla blockchain, però sono interessate alle criptovalute, vorrebbero guadagnare qualche soldo, non sanno bene come si fa, come si usa.
Questa è una cosa che ci interessa. Infatti non vedi gli occhietti di Massi che hanno tipo il simbolo del dollaro? Guardalo.
È mezz'ora che aspetto qua, però Stefano, come si guadagnano i soldi? Dai, tagliamo corto, dicelo.
Io non vedo il simbolo del dollaro, io vedo il simbolo del Bitcoin negli occhi di Massi.
La B maiuscola, Michelle.
Ah già.
Parleremo anche della B maiuscola e della B minuscola. Parleremo delle ICO, delle STO e delle IEO.
Parleremo del DeFi.
Cente?
No.
Del DeFi, del CeFi. Parleremo degli NFT e arriveremo anche a capire quali sono le applicazioni business della blockchain, e cercheremo di avere degli ospiti interessanti, degli specialisti di aspetti che qualche volta arriveranno, qualche volta si collegheranno, e cercheremo di capire nelle puntate davvero perché questo mondo avrà un impatto sulla realtà nei prossimi 10 anni stimato pari a 15 volte di quello che è stato internet negli anni 90.
Caspita, però sono tanti contenuti interessanti, Massi.
Assolutamente, un mondo che piano piano sta entrando nell'attualità. Cioè, si sente sempre di più, noi facciamo quasi gli esperti andare a cercare i video su YouTube, andiamo... Quando parliamo magari con i nostri colleghi citiamo qualche termine un po' per farci studiati, lasciami parlare un po' in questa maniera.
Specie
ma poi
tu con l'inglese.
Capiremo, sì, col collega, nuovo collega inglese, capiremo che abbiamo tante cose curiose da imparare, ecco, su questo mondo, e scopriremo anche che noi lo conosciamo in merito alle criptovalute, però quando parliamo di blockchain, Stefano, si può collegare a tantissimi altri blockchain, si può collegare a tantissimi altri mondi.
Le criptovalute sono un piccolo sottoinsieme della blockchain, sono al servizio della blockchain, ma blockchain è tanto altro.
Quindi, tanto altro? Anticipaci, cioè non so... Non saranno solo i cubotti di vetro di cui parlavi venerdì mattina scorso per darmi un 5, no?
Allora, noi abbiamo fatto degli esempi venerdì scorso e abbiamo stabilito di essere una metafora, di essere all'interno di un'aula in classe dove ci sono più alunni, c'è il piccolo Massi e la piccola Michelle. Piccolo Massi è uno che studia, va bene a scuola, i genitori sono fieri di lui. La piccola Michelle invece è una combina guai. Piccola Michelle poi la paga perché è sul registro all'insufficienza. Allora,
però la piccola Michelle ha i capelli a differenza di qualcun altro.
Se vedeste ha i capelli viola. Ma la piccola Michelle fino a qualche anno fa arrivava un po' prima a scuola. Il 5 che gli aveva messo il professore con un piccolo segnetto lo faceva diventare 6, e quando i genitori andavano a parlare con l'insegnante c'era questo 6 e qualche volta la faceva franca. Però oggi non è più così, perché con la blockchain non c'è più il potere centrale, non c'è più l'insegnante con il suo registro, ogni alunno al registro. E quindi quando Michelle Asina esce alla festa della birra e poi non studia e prende 5, tutti gli alunni della classe hanno un registro e segnano 5. E il giorno dopo che Michelle è arrivata poco prima ed è riuscita a segnare 4 o 5 registri, però non ha fatto tempo a fare tutti gli altri, e allora si siedono tutti gli alunni e iniziano: cos'è successo ieri? L'ultimo blocco, 5 Michelle, e poi ci sono 2 o 3 che dicono no, 6 Michelle, ma sono la minoranza, quindi vengono buttati fuori. E quindi Michelle non riesce più a corrompere il registro, il dato non è più corruttibile.
Non mi vogliono,
detto da me.
I miei compagni non mi vogliono bene, cioè come...
La blockchain no. Non perdona.
No, quindi neanche compagni. Vabbè, ascolta, io penso di essermi presa più insulti possibili in questo momento, quindi io chiederei al mio regista preferito di mettere una canzoncina.
E rieccoci tornati in diretta. Oh, mi raccomando, state attenti che ha detto Stefano che poi ci interroga. Ma adesso gliele facciamo noi però le domande.
Tanto io ho già preso la mia mazzata, quindi non...
ma d'altronde, se puoi arrivare al 6 però, Michel, magari,
Vabbè, magari a fine rubrica magari arriva anche al 7.
Però noi abbiamo parlato della blockchain, però spesso sentiamo il termine Bitcoin. Ecco, ma perché siamo arrivati a parlare di Bitcoin, Stefano?
Allora, Bitcoin è l'evoluzione ultima del denaro.
Ecco, lo sapevo, adesso che ho 2 lire in tasca me le canto.
2 euro.
Già siamo all'euro ancora, quindi sono rimasto indietro.
Vi interrogo, qual è stata la prima forma di scambio?
Alzo la mano.
Piccola Michelle.
Il baratto.
Piccola Michelle, sbagliato.
No.
Sì.
Ma scusami.
Prima del baratto c'è stato qualcos'altro.
Ma scusami, Fred Flintstone aveva le pietre che scambiava.
Prima di Fred Flintstone c'era l'economia del dono, perché non esisteva il concetto di valore.
Tu
il
lo
concetto
sape...
di valore è arrivato dopo. Io avevo 3 cose, te ne davo una, non mi interessava avere nulla in cambio, non avevo questo paradigma del mi serve qualcosa, l'avevo, davo.
Te sapientino che mi guardi, sì, così, lo sapevi?
Ti stai descrivendo il mio modo di essere, il dono, vedi? Cioè io dono a tutti, dono...
Sì, tu hai un dono, non doni.
Restiamo seri.
Ma dei doni di Massi, francamente, lascio scoprire ai conduttori della trasmissione. Dopo l'economia del dono, l'uomo consapevolmente ha iniziato a considerare il concetto di valore, e quindi funzionava il baratto. Però sappiamo bene che il baratto era poco pratico, perché se io ero un allevatore di tori e avevo bisogno di una mela, non ti davo il toro per una mela, e io non è che avevo bisogno di 100 mele, io avevo bisogno di una mela sola, non è che potevo tagliare un piede al toro e dartelo, e darti il toro era troppo. Allora si è arrivati a un concetto di premoneta, un qualcosa di terzo, per esempio il grano, per esempio il sale, da qua il salario.
Non ci avevo mai pensato.
Ho detto, caccia il grano, hai capito da cosa deriva?
Hai visto?
Esattamente. Quindi io arrivavo e pagavo con questo strumento, però c'era un problema, che questo strumento andava pesato. Questo oggetto, questo mio desiderio, costava 5 grammi di sale, quindi c'erano i mercanti con la bilancina che naturalmente taravano sbagliata, baravano, e quindi anche qui c'erano dei problemi. E allora si è arrivata a un primo concetto di moneta. Sapete chi ha inventato la moneta?
Io non parlo più.
No, io sono curioso, dici.
I preti. Ah. I preti hanno inventato la moneta. La prima moneta, la prima forma di moneta era un sigillo che loro, rispettabilissimi a quell'epoca, emanazione di Dio in terra, loro vistavano, timbravano questo sigillo dando un valore di conio. E tutti si fidavano, perché timbrato il prete, dall'anello di metallo, timbrato si è arrivato alla moneta. e piano piano i preti all'interno dei santuari e dei templi funzionavano un po' come banche, cavalieri templari, ricchi, sfondati. Perché? Per questo.
Io vedo dei punti di domanda lì sopra.
Si è arrivato a un concetto di intermediario, intermediazione che tuttora oggi esiste. Il prete è diventato una banca. Vaticano S.P.A. insegna, ma più in generale l'intermediatore, cioè il garante che quell'affare valeva un tot, prima era il prete, oggi
adesso la banca.
È la banca. Non basta un pezzo di carta, il valore intrinseco è zero, ci vuole qualcuno che firma. Un tempo il prete timbrava, oggi Mario Draghi, se ha firmato la banconota, quella banconota vale, se Mario Draghi non l'ha firmata è un pezzo di carta. Però noi abbiamo deciso che sta bene che quel pezzo di carta che non vale niente, ma con scritto 100 e la firma di Draghi, accettiamo che valga 100. Su questo mondo, schiavo di un intermediario, si è costruito il pianeta Terra sostanzialmente, tanto che si calcola che il 75% dei mestieri sono basati sull'intermediazione. La blockchain devasta l'intermediazione. La blockchain non è centralizzato, il registro del professore è decentralizzato.
È DeFi.
Quella è un'altra cosa.
No, no,
gli intermediari,
vedi?
Gli intermediari non ci saranno più con la blockchain.
Ci sono e i cubotti
quindi,
di vetro.
Dopo parliamo dei cubotti di vetro, a questo punto c'entrava più la DeFi di Massi. Gli intermediari spariranno. Il 75% dei mestieri sparirà. Allora capiamo perché il mondo va contro Bitcoin e dice che consuma, le banche vanno contro, i governi centrali vanno contro, perché è un paradigma che, se sei bravo a cavalcare, porterà un sacco di opportunità e di lavori, ma se lo subisci sarà uno tsunami devastante.
Caspita. Mi mette ansia questa cosa, però è l'evoluzione. Ci stiamo evolvendo verso un qualcosa di ignoto.
Allora, DeFi è finanza decentralizzata, lo vedremo quest'autunno. Ci sarà la finanza centralizzata con le criptovalute che passa per gli exchange e la finanza decentralizzata che passa su nuove piattaforme. Le banche, che hanno fatto una guerra mortale in questi anni a Bitcoin, stanno iniziando a comprarli. Ma sapete che JP Morgan, banche di primo livello, hanno in pancia miliardi in Bitcoin, ma non lo vendono ancora al loro cliente, se non proprio ai clienti top. Ai clienti top li vendono i prodottini da 0,5 anno. Loro Bitcoin, tu le obbligazioni e porcate simili, noi Bitcoin, perché l'hanno capita, non puoi far la guerra, è troppo forte, devi correrci insieme. E i cubotti di vetro, che diceva Michel, sì, la blockchain è un cubotto di vetro. Io all'interno di questo blocco, vedremo in occasione della prima vera puntata di settembre cos'è un blocco, sostanzialmente è un insieme di informazioni che sono state validate, chiuse a chiave e la cui chiave è inserita nel blocco successivo, ma capiremo tutto a settembre. Perché Michel ha detto è un cubotto di vetro? Perché Michel è intelligente, risposta A. Perché l'ho detto io settimana scorsa, risposta B. Massi ha vinto, Massi è l'alunno bravo. Il cubotto di vetro è perché io all'interno del cubotto vedo tutto quello che c'è all'interno, ma non posso modificarlo perché è chiuso a chiave.
Io chiedo aiuto al mio regista, magari mi salva e mi difende da voi due che vi siete coalizzati contro di me.
L'unica cosa che può fare è mettere della musica.
No, però no, io sono troppo incuriosita dallo Stefano, quindi
andiamo
avanti, va.
Abbiamo parlato di blockchain, un piccolo cenno, ci siamo un po' divertiti con la storia, mi sono sentito molto Pico de Paperis. Ho annoiato la platea con le mie fumetti, Walt Disney, forza,
dai,
ragazzi.
Dai. Bestia. Proprio da 5.
Scusa.
Niente. Qui 9, 5, 3. Ma 3 per la simpatia e per la fiducia. Quindi abbiamo capito un po' come siamo arrivati alla moneta fiat e qual è il rischio della blockchain. Quindi sono arrivate le banche, è arrivato il potere centrale e sta arrivando quatta quatta la blockchain a devastare. Si pensa che la blockchain avrà un impatto nei prossimi 10 anni pari a 15 volte quello che è stato internet negli anni 90. Di solito quando succede qualcosa, una nuova tecnologia, un nuovo paradigma, c'è subito un rifiuto, perché ognuno di noi preferisce stare nella sua zona di comfort, ha paura a uscire, ha paura a muoversi, perché devo prendere l'aereo se c'ho già la nave che mi porta lì? Ci ha messo 50 anni l'aereo a essere preso con fiducia. La televisione ci ha messo quasi 30 anni a essere diffusa, dal 1954 della Rai ai televisori in casa, più o meno il tempo era quello, cioè c'era stato qualche televisore in qualche bar, ma nulla più. Internet ci ha messo una ventina d'anni, dal primo YOL o AOL in America fino a avere l'internet a disposizione tutti i giorni. Sempre meno, la blockchain probabilmente ci metterà 10 anni. Se siamo i primi a imparare a usarla, la cavalchiamo, se no la subiamo. E quindi dicevamo, Bitcoin, perché Bitcoin? Allora, America, Stati Uniti, ormai da più o meno dal 1500 che parte sempre tutto da lì. 2001, Torri Gemelle devastano la fiducia nazionale e internazionale degli Stati Uniti d'America. E dovevano tirarsi su. In quel momento solo una cosa tirava. Non è quello che pensa Michel, perché ha un viso malizioso.
Ma non è vero.
Ma banalmente era il mercato immobiliare, che cresceva del 15% annuo.
Malfidenti.
Fino al 2007. Poi le persone che avevano il grano, come giustamente ha detto Massi, che è l'alunno bravo, finiscono. Però le banche, che sono produttrici di reddito, non è che gli andava bene che questo mercato che spingeva, Michel basta ridere, dovesse così di colpo mollare i profitti che produceva. Allora hanno iniziato a pensare anche alle persone che di soldi ne avevano un po' meno e hanno detto, ma a noi che ce frega, ma diamo il mutuo anche a loro, tanto loro faranno di tutto per ripagarlo questo mutuo. Quindi diamo fiducia, ma anche qualora non ce la facessero, che me frega, mi prendo l'immobile, vale il 15% in più dell'anno scorso, quindi comunque cado in piedi, ho già vinto. Non hanno però pensato le banche che a un certo punto la gente non ha più bisogno di case, c'era il ricco che ne comprava 2 o 3, ma poi alla fine il mercato era saturo, qualcuno ha iniziato a vendere. Qualcuno ha iniziato a vendere e il prezzo delle case è andato giù. Però le banche non avevano più liquidità, le avevano messe tutte nel mercato immobiliare. E allora cosa è successo? Stavano iniziando a collassare e hanno fatto una pensata. Giustamente dicono, beh, qui andiamo tutti a ramengo. Cerchiamo di spacchettare questi mutui subprime, cioè sotto i primi, sotto l'elite, queste schifezze. Tutti questi mutui che abbiamo dato a gente che non è in grado, mi ricordo che Cozzalone quando parlava della sua fiduciaria, le persone non saranno mai in grado di ripagare. Beh, questo, spacchettiamo questo primo errore che abbiamo fatto, andiamo dalle agenzie di rating e diciamo, agenzie di rating, noi dobbiamo distribuire sta roba, se no saltiamo in aria, se voi dite che è una porcheria è un disastro, salta il paese. Quindi giocate insieme a noi e noi vi diamo una provvigione. E così è stato, solo che il sistema non ha tenuto lo stesso. E quindi abbiamo avuto il primo grande fallimento di Lehman Brothers, che è stato, insomma, epico come nome, è stata la prima. 26.000 dipendenti sul lastrico, PIL degli stati che crollano, il disastro più totale, simile alla crisi del 29. 30 giorni dopo il fallimento di Lehman Brothers, su internet appare un messaggio a nome di... Chi?
Prof,
30 giorni dopo il fallimento di Lehman Brothers, chi ha scritto un messaggio su un forum?
Cerca su Google. Cerca.
No.
Chiedi a Google.
Avete detto prima...
Satoshi
Nakamoto, l'ha detto prima Massi, 7 a Massi, 4 a Michelle.
Quello che dorme prende 7 e io...
Ti davo il tempo di rispondere.
Penso, uno che dorme ha battuto la sveglia, Aldo diceva a volte è più sveglio il dormiente. Ok. Un tizio a nome Satoshi Nakamoto su un forum scrive peer-to-peer Bitcoin e cash paper. Non se lo caga nessuno.
Usiamo un po', usiamo i termini giusti.
Scusi.
Nessuno, poi nessuno.
Il 3 gennaio 2009 viene generato il primo blocco, il Genesis Block della blockchain Bitcoin, che è stata la prima blockchain ad apparire sul mercato. E c'era scritto: il cancelliere sta per salvare per la seconda volta le banche. Era il titolo di quel giorno del Times. Lui poteva nel blocco Genesis scrivere tutto quello che voleva. Poteva scrivere di sua sorella che aveva trovato un fidanzato che non gli piaceva. Poteva scrivere di qualunque cosa, di qualunque titolo, di giornale. Lui ha scritto: il cancelliere sta per salvare per la seconda volta le banche. Perché? Perché Satoshi Nakamoto aveva il fegato ritorto, perché non riusciva a digerire che le banche, quando hanno avuto da guadagnare, si sono spartiti i dividendi, quando c'era da perdere dovevano essere salvate coi soldi di tutti noi, suoi compresi. E quindi avverte, riportando il titolo del Times: il cancelliere sta salvando di nuovo la banca. Satoshi Nakamoto non aveva alcuna fiducia negli intermediari e voleva sottoporre all'umanità un sistema senza intermediari. E
ci è riuscito.
Abbiamo scoperto che ci è riuscito, e anche bene. E quindi appare al mondo il Bitcoin, che è una moneta. La moneta ha tre caratteristiche. Michelle, dimmi le tre caratteristiche della moneta.
Prof.
Sacchi? Tre. Le tre sono le caratteristiche della moneta. Unità di conto, deve essere contabile, deve avere delle unità, 1, 5, 3. È un mezzo di pagamento, deve essere accettata, okay? Famosi 100 euro, eccetera. E deve essere una riserva di valore. Mi sembra che Bitcoin stia dimostrando di essere una riserva di valore molto più di euro e dollari che si stanno svalutando, ok? E allora cosa succede? Viene creata questa moneta per cercare di contrastare questo potere centrale delle banche che Satoshi Nakamoto, che scopriremo alla prima puntata, non mal digeriva. E il 12 gennaio, qualche giorno dopo, Satoshi Nakamoto invia 10 bitcoin a tale Hal Finney. Scopriremo dopo l'estate chi è Hal Finney. Ma il 12 gennaio 2009 c'è la prima transazione. Il 18 maggio 2010, un mondo dopo, c'è il primo acquisto di bitcoin. Massi, alunno piccolo Massi, cosa è stato comprato per la prima volta in Bitcoin?
Io non ti aiuto. No, non vale suggerire.
La torta, ovviamente. No.
La pizza.
Brava, Michelle.
Perché mi dici la torta?
No, non è vero. No, ti hanno suggerito male.
10.000 bitcoin. Allora, il bitcoin...
Pensavo 10.000 pizze, la voglia mangiare.
Noi abbiamo visto Satoshi Nakamoto che aveva nel suo forum parlato di questa cosa qui. All'interno dei forum, soprattutto dopo il Genesis Block, si parlava di questa cosa. questa strana moneta, non c'era bisogno della banca, ognuno se la scambiava senza bisogno dell'intermediario, ok? Era la moneta dei nerds. C'era un gioco, si chiamava Magic, dove veniva usata questa moneta. Ed era, oltre che passare una moneta che in sé non aveva valore, perché non era riconosciuto se non all'interno del gruppo, però era un'attestazione che tu avevi vinto, perché se io ho passato i bitcoin a te, avevi vinto, c'era traccia in tutti i registri, in tutti i modi, in tutti i nodi, che tu avevi ricevuto i denari e quindi avevi vinto. C'è stato un tizio che dice, vabbè, ma se gira qua dentro, perché non provare fuori? Ha ordinato due pizze e ha detto, ascolta, ma posso pagartele in bitcoin? Cos'è? Dai, è una moneta.
Era Brianzolo questo signore.
Assolutamente sì. Sì, sì, sì. E 10.000 bitcoin per due pizze. Qualcuno di quel gruppo ha detto, vabbè, ma se l'ha fatto lui, lo faccio anch'io. 3 settimane dopo, quei 10.000 bitcoin valevano $40.000. 3 settimane dopo. Pizze, 3 settimane dopo, $40.000. Tre mesi dopo, $400.000. Due pizze, ok? Oggi, 400 milioni di dollari.
Due certo. Pizze.
Okay? Ma bravo il pizzaiolo.
Mi sa che erano pure buone.
E capiremo chi ha portato queste pizze, dove le ha portate. Arriviamo però al 12 dicembre 2010, Assange. Alunno, piccolo Massi e piccola Michelle. Chi era Assange?
No,
è un brasiliano.
Era il modo di dire, è buona la pizza Assange e te lo dico. No, invece
no. WikiLeaks.
Chi?
Adesso dai, dillo. Dai.
Io conosco Wikipedia. Io conosco
chi Wikipedia tu conosci. WikiLeaks aveva, questo Assange aveva rubato dei segreti di Stato e li aveva diffusi, erano tutti a caccia di questo Assange, e c'era però un sacco di gente che era curiosa di sapere i segreti di Stato, voleva scoperchiare il vaso di Pandora e quindi finanziava Assange. E a un certo punto, andare contro il governo americano non è sempre facile, gli hanno bloccato tutti i fondi, cioè qualunque pagamento arrivasse a WikiLeaks veniva fermato, non riusciva mai a creditare. A cosa fa questo Assange? Ai tempi era facile fare questa cosa, poi vedremo perché non si riesce più. Scrive a Satoshi Nakamoto e gli dice, ascolta, io ho letto che tu hai creato questo sistema Bitcoin, questa moneta peer-to-peer, non serve la centralità, non è che io la posso usare? E Satoshi Nakamoto risponde,
certo,
ovvio,
certo che no,
ovvio che non si può,
ovvio che no, perché no,
piantala,
perché no,
perché era un defi, no,
perché aveva, era un cubotto, perché aveva, di vetro,
perché aveva capito che lui ci poteva guadagnare e Satoshi Nakamoto non voleva,
assolutamente
no,
no. Per due motivi.
Ma ci rinuncio.
Perché
io.
Satoshi Nakamoto non considerava la tecnologia ancora pronta per fare questo balzo. E in secondo luogo perché si sarebbe tirato addosso FBI, CIA, eccetera. Non aveva nessuna intenzione di fare questa cosa qui. Quindi Assange cosa ha dovuto fare?
Cosa ha fatto?
Se n'è fregato altamente e ha usato Bitcoin e ha ricevuto un sacco di donazioni di Bitcoin, il quale con le donazioni comperava Bitcoin e ha contribuito a creare un valore pazzesco.
Ha guadagnato senza spendere in realtà, perché usava i soldi degli altri.
Sì, che servivano a perorare la causa di scoperchiare delle malefatte, però ha usato questo sistema accelerando quindi la diffusione e la valorizzazione soprattutto di Bitcoin. Nell'aprile 2011, qualche mese dopo, Satoshi Nakamoto abbandona tutto e sparisce per sempre.
Usti!
Ah, ecco.
Caspita, non abbiamo capito.
Adesso che ha fatto i soldi. Certo.
Infatti. Beh, allora io direi che...
Però ha lasciato non poco, è un'eredità. Adesso Bitcoin
vabbè,
ovviamente
sì.
Adesso fa girare direi un'economia, perché se accendo adesso il telefono, chissà quanto costano le pizze, non riesco neanche quasi a fare il conto, ti dico solo che oggi, in questo momento, il Bitcoin è a 42.602 dollari.
Vabbè, io dopo questa...
Quindi diciamo che di pizze...
Esatto, dopo, volendo... dopo questa grandiosa notizia io penso che non ho capito niente dalla vita e...
Però, ecco, avete capito che di cose, di argomenti interessanti in questo mondo ce n'è davvero tanti. Cioè, sì. Abbiamo raccontato una goccia, Stefano, una goccia è da settembre, da settembre...
Ci sarà la storia.
Ne racconteremo davvero altre.
Quindi diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori di Cryptonair al venerdì 17 settembre 2021.
È data fortunata proprio per il live.
Venerdì 17, esatto.
Ma noi non ci spaventa perché...
Assolutamente no, siamo tutti pronti, io proverò a studiare in queste vacanze.
Io vi interrogherò e vi chiederò perché venerdì 17 a questa nomea. Quindi okay, siate pronti.
Sarò preparatissima. Quindi,
e tornano i Cavalieri Templari.
Ah, pensavo dallo zodiaco. Ore 18:15, venerdì 17 settembre 2021. Vi aspettiamo e ricordiamo che c'è sempre il gruppo creato su Facebook di Cryptonair. Quindi siamo a vostra disposizione per tutti i dubbi e curiosità. Scriveteci tanto.
Benissimo. Allora, un salutone anche da parte mia. E a settembre a questo punto.
Buone vacanze!
Buon'estate!